sinergia fra commercio elettronico e tecnocontrollo rende possibile quella che è una semplice azione di lobby, per quanto potente, da parte di tutte le compagnie discografiche, tutte le emittenti televisive del mondo, non riuscirebbe sicuramente a fare, la sta rendendo una cosa che potrebbe anche riuscire. Io personalmente sono convinto che l'approccio 1984 della rete Prossima Ventura non riuscirà, perché è troppo complesso e oneroso. Però sicuramente se soltanto le compagnie discografiche premessero per questo, nessuno se ne sarebbe filato. Siccome ci sono ben altri interessi, a cominciare dal tecnocontrollo di tipo politico, dalle indagini di polizia, dalla profilazione degli utenti a fine commerciali, guarda caso questa cosa sta interessando molti, addirittura l'hardware comincia a essere costruito con germogli, diciamo, di DRM al suo interno, e c'è effettivamente una seria possibilità che la cosa, almeno per un certo periodo storico, possa riuscire. È mia opinione che se questo problema nascesse soltanto dall'azione di chi detiene i diritti d'autore, sarebbe destinato al fallimento immediato e totale. Non fallisce perché le lobby esplicite sono supportate da altre lobby meno evidenti, anche se non segrete. Perché appunto la potenzialità della rete come mezzo di tecnocontrollo è una cosa incredibile. Se voi vi mettete dal punto di vista di chi ha il problema di dover eseguire delle indagini, il fatto che la gente invece di comprare in un negozio compri in rete è un sogno. Perché le potenzialità di controllo che la rete mette a disposizione di chi vuole controllare sono molto superiori delle possibilità che mette a disposizione all'utente normale di acquisire informazioni normali. E questo non è evidente. Le tecnologie della rete nascono 20-30 anni fa e sono tracciabili per costituzione, sono fatte apposta, perché all'epoca nessuno interessava tracciare. Quindi chi costruiva le tecnologie diceva, vabbè, è bene che si possa vedere sul file di log se il server web non ha funzionato, che si possa vedere l'IP di chi si connette, perché può essere utile. Questo è un dato secondario, una questione tecnica. Questa questione tecnica, quando la rete ha cominciato a interessare la maggioranza delle persone, diventa una potente possibilità commerciale e di controllo. Esistono già, per esempio, sistemi che sono in grado di intercettare in automatico conversazioni GSM e di riconoscere parole chiave in tempo reale, segnalando quelle conversazioni che contengono, per esempio, pronunciata soltanto una certa parola. Sono dei PC, non sono macchine particolarmente complicate, sono dei PC assemblati con software opportuno. Bene, anche gli addetti ai lavori spesso tendono a una gravissima sottostima di questo problema. Anche le persone che lavorano professionalmente nella rete, ma ormai ne vedono soltanto un pezzetto, sia perché non gli interessa a livello personale, sia perché non hanno tempo di occuparsene, sia perché non hanno l'orizzonte abbastanza ampio per accorgersi di queste cose, sottostimano questo problema. E questo problema diventa sempre più grave quanto più la percentuale delle attività normali delle persone si sposta in rete. Quanto meno CD si vendono in negozio, quanti più CD si vendono in rete, quanto meno giornali si comprano in edicolante, più giornali si leggono in rete, tanto più le possibilità di tecnocontrollo aumentano con andamento esponenziale. Questo può spiegare questa comunanza di intenti che, a parer mio, è all'origine dell'attuale successo delle campagne volte alla protezione del diritto d'autore. È una comunanza di intenti perché tutte e due, diciamo, questi soggetti vogliono la stessa cosa, vogliono una rete di consumatori, non di individui che fanno quello che vogliono. E tutti e due vogliono, per motivi completamente diversi, e tutti e due, dal loro punto di vista giusti, vogliono una rete tracciabile e controllabile. La rete già lo è per costituzione involontariamente, e rischia di diventarlo per l'eternità. A questo punto, i nostri interventi sono tutti di tipo un po' paranoico, il classico copione di questi interventi prevede una serie di conclusioni, no? Sul tema della morte della cultura, che io già vi ho accennato, del tecnocontrollo pervasivo, del grande fratello, quello cattivo, non quello televisivo, eccetera, eccetera. E quindi oggi invece, per fare un bel cambiamento, non darò quel finale. Invece proviamo a parlare adesso di Darknet, proviamo a chiederci se la rete si sta trasformando da un luogo di sperimentazione e libertà, qualcosa di diverso, non necessariamente 1984, ma qualcosa di meno libero, con meno possibilità di scelta. Questo segna sicuramente la fine di una modalità caotica e libera dello sviluppo, come è stato fino adesso in rete, e dello scambio di conoscenza. Si usa il paradigma della cattedrale e del bazar, no? Quando si parla di sviluppo software. Questo può voler dire quindi che non ci saranno più bazar, solo cattedrali con telecamere, file di log e quant'altro? Questa è una buona domanda, è una domanda importantissima a parere mio. Io devo provare a dare una risposta, forse no, non è detto. Non è detto perché stanno cominciando a nascere queste darknet. E ritorniamo un attimo su questo concetto. Biddle e compagni definiscono una darknet, io ve lo traduco, un insieme di reti e tecnologie che vengono utilizzate per condividere, attenzione, condividere, contenuti digitali. Non scambiare, condividere. Le darknet non sono una rete fisica separata, ma piuttosto un'applicazione, un protocollo, un livello di applicazione di protocollo che usa la rete normale come metodo di comunicazione, che cavalca la rete. Quindi darknet sono anche i sistemi peer-to-peer normali, quelli che vengono impiegati per lo scambio di contenuti digitali. In questi l'informazione viene immessa e viene scambiata con mezzi che sono interni alla darknet. Inizialmente erano abbastanza tracciabili, perché in realtà, per esempio, Kazaa se ne fregava di farsi tracciare, all'epoca non era importante. Ma il concetto di scambio di comunità di utenti nasconde il motivo per cui secondo me le darknet sono importanti. Al momento che le darknet diventano opache, cioè che non sono più visibili dalla rete, che non sono più controllabili dalla rete, si creano delle comunità di utenti separate dalla rete, delle nicchie ecologiche che obbediscono a leggi diverse. Questo spesso è una questione controproducente, ma dal nostro punto di vista la separazione, il diventare opaco rispetto a una rete che sta tendendo almeno adesso a diventare un luogo sempre più controllato è una cosa incredibilmente positiva, indipendentemente da cosa fanno gli utenti della darknet. Solo per il fatto che si crea una comunità di gente indipendente e non controllabile, questo a parere mio, più che nostro, qui appunto sono all'apice del mio delirio, quindi ne assumo tutta la responsabilità, diventa il fatto più importante delle darknet. Cioè non è assolutamente importante perché cosa vengono usate, assolutamente non è importante che i film siano scambiati e se lo sono a pagamento o gratuitamente, non ci interessa. Perché una darknet è una rete di comunicazione separata dalla rete con la R maiuscola, è separata come informazioni che vengono scambiate, è separata come metodi di scambio, spesso è sgradita e contrastata, guarda caso. Quindi l'evoluzione naturale del software, delle persone che comunque creano software, che lo creano in maniera caotica, la protegge automaticamente, no? Come quando la pelle viene sfregata si forma un callo. Se si cerca di impedire certe azioni, e qui non è importante che siano legali o illegali, supponiamo tranquillamente che siano azioni del tutto legali, si crea una reazione che bilancia queste cose qui. Leandro diceva giustamente, no? C'è un problema di bilanciamento fra interessi contrapposti che in questo momento manca per l'anonimato. Io sto cercando di estrapolare questo. E quindi le tecnologie si separano, si proteggono, usano la crittografia, usano IP virtuali invece che IP reali, usano identità pseudonime, eccetera, eccetera. Si introduce l'anonimato, la non tracciabilità, e non so se questo vi fa scattare qualche ricordo. Perché per esempio se vi fosse venuto in mente Freenet o qualcuna delle sue variazioni sul tema NewNet, Mute, Ant, IIP, eccetera, eccetera, bene, avete avuto la stessa idea che io ho avuto quando ho scritto questa presentazioncina. Cioè che da un punto di vista ecologico si creano queste nicchie, queste mutazioni, no? Che siccome nella rete viene a mancare una certa risorsa, la ricostruiscono da un'altra parte. Viene a mancare un certo tipo di indipendenza e di non controllo nella rete, autonomamente, guardando la cosa non come l'opera volontaria di individui, ma semplicemente come un'evoluzione di un organismo, si creano da un'altra parte. In questa interpretazione biologica la comparsa delle darknet è assolutamente automatica, è quello che uno si può aspettare. Si crea una pressione da una parte, compaiono delle caratteristiche che contrastano questa pressione dall'altra. Si apre un vulcano nel fondo marino, si creano dei batteri che resistono alle alte temperature e allo zolfo disciolto nell'acqua. È successo. Un po' come la vita, appunto. Quindi il paragone biologico nasce da questo. Quindi Freenet, Mute, i remailer anonimi, da questo punto di vista non sarebbero atti deliberati di persone che filosoficamente vogliono scambiare la posta in maniera riservata come si poteva fare con le buste una volta, ma sono naturali reazioni della rete visto come un sistema. Riassumendone una massima filosofica già parzialmente enunciata, che l'informazione in quanto tale vuole essere libera e la rete come sistema che maneggia l'informazione, sottoposta a certe pressioni, non importa quali, in questo caso il tecnocontrollo, evolve, si frammenta in parti che si autoproteggono. E infatti, malgrado la loro paper sia molto tecnica, anche Beadle e Soci sostengono che, alla fine, la nostra analisi, il nostro intuito, ci hanno portato a pensare che darknet efficienti rimarranno un fatto normale. Apriamo una parentesi, che i tentativi di contrastare le darknet anche con mezzi tecnologici spropositati sono destinati al fallimento. Non sembrano esserci impedimenti tecnici a uno scambio, a tecnologie di scambio di file peer-to-peer basate su darknet, quindi opache, non controllabili, e che questi sistemi possano crescere in utilizzabilità, banda passante disponibile, quindi quantità di informazione che viene scambiata, e efficienza. Il futuro legale, e qui si apre tutto un altro settore che non trattiamo neanche, perché altri ne parleranno, e comunque è un terreno minato e molto complesso. Il futuro legale delle tecnologie darknet è tutto da definire, ma è convinzione appunto di Beadle che comunque, qualunque sia il futuro legale dei sistemi peer-to-peer, comunque per molti utenti e forse addirittura per una buona parte della popolazione, darknet efficienti, utilizzabili e molto utilizzati continueranno a esistere. Io personalmente, da parte mia, anche quando non ci pensavo, ho sempre lottato e continuerò a farlo perché questi signori abbiano ragione. Però a questo punto qui la possiamo smettere, perché mi sono già abbastanza arrampicato sugli specchi e mi sento un po' in colpa per rubarvi il tempo. Quindi concludo. Io continuo a essere convinto che, malgrado il clima di tecnocontrollo in rete sia in questo momento avviato su un trend negativo di peggioramento, sono convinto che fra poco o tanto tempo succederà qualche cosa, forse anche soltanto delle aziende illuminate cominceranno a cercare di fare business in un altro modo, che contrasterà questa tendenza che attualmente non c'è e invertirà l'oscillazione di questo pendolo. Io personalmente gradirei che fossero i cittadini che influenzassero i loro politici arrabbiati, perché fossero loro a contrastare questo tipo di cose, perché di solito il sistema, la politica e l'economia sono due sistemi molto interdipendenti, ma che spesso si creano un equilibrio in qualche modo. Se sarà questo braccio politico comunque dei cittadini che porterà questo contrasto, questo cambiamento di direzione, di oscillazione del pendolo, io sarò molto contento, perché vorrà dire, per esempio, che tutto il tempo libero che abbiamo dedicato a queste cose io e i miei colleghi sarà stato in qualche modo ripagato. Ma se questo non dovesse accadere, se veramente la prospettiva del 1984 è qualcosa che accompagnerà noi e magari i nostri figli, beh, se questa è la prospettiva dei prossimi anni, forse le darknet ci salveranno, o forse comunque manterranno quelle nicchie di libertà nella matrice che gli scrittori cyberpunk, a cominciare da Gibson, hanno scritto 30 anni fa, quando leggendole sembrava che delirassero, e invece improvvisamente io ho scoperto che descrivono quello che sta succedendo 30 anni dopo. Parafrasando il primo episodio di Guerre Stellari, cosa che a me piace molto, forse le darknet possono essere la nuova speranza che prima o poi, magari passerà tanto tempo, farà piazza pulita di queste cose pazzesche che stanno succedendo al giorno d'oggi. Non basta solo sperare, ma intanto speriamo che le cose vadano così. Io vi ringrazio per l'attenzione, al solito se ci sono domande.